Storie Libere presenta.
Cari amici di storielibere.fm, bentornati. Io sono Luciano Canova e questa è Favolosa Economia, speciale economia domestica, il podcast in cui provo a raccontarvi l'economia come vorreste che ve la spiegassero se entrassero a casa vostra. L'episodio di oggi è dedicato all'emergenza climatica e a come affrontarla. E cominciamo questo episodio proprio con una storia e con un c'era una volta. I ghiacci di Soren, 1974. Un bambino in riva al mare ad Hammerfest. Chiamarsi Soren, lì dove il mondo finisce, è un salto della malinconia e spinge gli occhi lontano finché il fiordo te lo permette. Il cuore di Soren batteva forte mentre lui prendeva la mano di Smilla. Era fredda e liscia. Mi sposi? Le chiese nella purezza di un attimo. Il silenzio delle stelle allungava la notte già pigra di Norvegia. Il cielo irrequieto si rigirava tra le coperte dell'aurora boreale. Io ti sposo solo se si scioglie il polo nord. E Smilla corse via. L'eco della sua risata dilatava il ricordo della mano ancora stretta in quella di Soren. Il bimbo diresse i suoi passi verso casa, salutò i genitori, si rifugiò in bagno, prese il phone e uscì di nuovo impugnandolo come una pistola. Giunto al centro del paese, lo puntò all'acqua addormentata nella fontana e accese. Soren aspettava qualcosa. Passarono i minuti, passarono le ore, col vento caldo e il ghiaccio che si scioglieva e si ricreava. Quando Soren rientrò in casa, la voce litanica del telegiornale annunciava dalla cucina. Clamore nella comunità scientifica. Il professor Sherwood Rowland ha misurato inequivocabilmente l'assottigliarsi in prossimità della calotta polare dello strato di ozono che protegge l'atmosfera terrestre dalle radiazioni solari. Le possibili conseguenze sul clima mondiale sono incerte, ma si tratta di un fenomeno senza precedenti che necessita della massima cautela. Soren spalancò gli occhi, come il sole dell'estate nordica, e sorrise. Smilla, sussurrava tra sé col cuore colmo di speranza, e dalla gioia accese la luce in tutta la casa. 1980, cresceva Soren, che ogni giorno andava in riva al mare e guardava il ghiaccio lontano. Smilla, sussurrava tra sé, e cambiava le etichette dei bidoni della raccolta differenziata. Il sindaco del piccolo villaggio di Hammerfest aveva dichiarato lo stato d'emergenza. Qualcuno, approfittando della notte, che peraltro durava quei 6 mesi, tramava alle spalle dei tranquilli cittadini. C'era del malcio, ma trovandosi in Norvegia, Soren si sentiva sufficientemente lontano da ogni tragedia. Usciva la notte e cancellava paziente le piste ciclabili. Smilla sussurrava sotto la finestra di lei, strofinando lo straccio a tempo con il suo respiro. La serenata silenziosa di un cuore innamorato. Soren viveva in una casetta, in cima al paese. Tutte le mattine di buon'ora si alzava e usciva per andare a comprare il pane. «Buongiorno, signora Eriksen», sfoderando il sorriso della porta accanto. «Ciao, Soren, buona giornata». «Che sbadato», pensava il ragazzo mentre rientrava in fretta a casa, dove aveva lasciato la luce spenta. Smilla, il click dell'interruttore si accendeva sui suoi sogni. Soren era amato da tutti a Hammerfest. Si era conquistato la fiducia delle vecchie signore con un lavoro assai originale. Faceva il rappresentante di là che ogni giorno su e giù camminava per il paese mostrando le proprietà magiche delle sue bombolette. «Lo provi, signore, vedrà che acconciatura perenne!» E via a disegnare in cielo un'onda di spruzzi come una chiave di violino per incantare lo sguardo nel suono delicato di un clorofluorocarburo e il lontano crepitare dell'iceberg che va alla deriva. Smilla il mantra contento del venditore, perché l'amore è questo in fondo, un'ossessione dolce, il nome continuo attorno a cui far ruotare un pianeta, per sempre. Soren si fermò davanti a casa, prese il coltellino dalla tasca e scrisse il nome di lei sulla corteccia. Smilla. Lei sbucò da dietro l'angolo e lo guardò con occhi di tenerezza. «Sei un buffone», disse, e rise via. Poi si voltò a regalargli una speranza. «Ma sei un buffone simpatico». E Soren trasalì, mentre abbatteva felice l'abete a calci. 1990. Gli scaffali erano stracolmi di numeri di Science e Nature. Soren alla finestra osservava il ghiaccio e leggeva. Lo strato di ozono andava assottigliandosi convinto, i deserti avanzavano a sud e l'anidride carbonica sembrava infestare l'aria del mondo. Respirò a pieni polmoni mentre faceva ordine sul tavolo dell'ufficio e accendeva la stufetta a carbone. Smilla, ripeteva in cuor suo preparandosi al concerto della sera. Il mercato della lacca aveva subito un brusco ridimensionamento. La comunità internazionale pareva ingaggiare una lotta senza quartiere contro i clorofluorocarburi e Soren decise di cambiare mestiere. A Hammerfest intanto un misterioso lestofante teneva in scacco la giunta dell'inerme sindaco. Soren prese il telecomando e digitò 2. All'unisono si accesero come stelle le luci in tutto il villaggio. 3. Fremito di lavastoviglie che si accordavano prima del concerto. 4. I termostati si intonarono sui 30 gradi tropico del cancro. 5. C'era il settimo sigillo in TV, perché va bene tremare contro il mondo, ma ci vuole sempre amore per la cultura. Soren aveva aperto una concessionaria di Mercedes, amato e ben voluto da tutti i paesani. Al tramonto in riva al mare se ne stava ad ammirare le sue automobili puntate come fucili luccicanti sul mare di Barents. 6. Rombo di motore e i tubi di scappamento scatenarono verso il ghiaccio il loro canto. Orfeo impazzito dirigeva una legione di metallici e argonauti. Poi ecco lei, passeggiare bellissima, per un attimo lo sguardo che incrociò quello di Soren giurandogli speranza. Impercettibile come un passo sulla neve coperto subito dai nuovi fiocchi. Smilla, ripeté lui facendosi coraggio e pigiando sull'acceleratore e digitò 7. 2000. Andava tutto a gonfie vele, considerando tra l'altro anche l'innalzamento dei mari. Il rapporto IPCC fugava, se ce ne fosse stato bisogno, gli ultimi dubbi. Il cambiamento climatico trova un suo fondamento nelle attività antropiche. Soren guardava il ghiaccio e lo trovava a stecchetto. Smilla, diceva tra sé, concludendo l'acquisto di una petroliera a Tromsø. Si perdeva a ricordare gli occhi di lei, neri come il Brent. Era diventato un trader di successo e a tempo perso faceva l'attivista di Greenpeace. Sabotaggi di piattaforme, disboscamento preventivo, campagne di disinformazione. Ormai stava tanto così dal suo sogno, finalmente l'evento su scala mondiale. Accendi la speranza, era un concerto Live Aid trasmesso in diretta planetaria, cui partecipavano grandi rockstar e grandissimi impianti di illuminazione. L'idea era semplice, accendere la luce nello stesso istante in ogni angolo del pianeta solo perché il satellite Gea scattasse una foto allo spazio all'umanità felice. Soren guardava nervoso l'orologio e il cielo mentre il ghiaccio si velava di riverbero lontano. D'un tratto ecco il momento, smilla, diceva in cuor suo, rimbalzando tra un milione di luci. L'orologio faceva le 450 particelle per milione e $140 al barile. Drin, drin, suonava il telefono stanco. All'altro capo della cornetta una voce di resa innamorata disse: «Il Polo Nord è sparito. Sai che a Honningsvag c'è una chiesetta carina? Però gli invitati li scelgo io». E Soren finalmente si sciolse con la stessa sorpresa di un ghiacciaio. 2020. Una bambina in riva al mare a Hammerfest. Soren e Smilla guardavano la piccola Ofelia mentre si tenevano per mano, davanti al ricordo di un ghiaccio infantile. La bimba salutò papà e mamma e corse veloce verso un biondino che guardava pensieroso il mare. Lui le prese la mano, che era fredda e liscia, e disse: «Mi sposi?» con la purezza di un attimo. Il silenzio delle stelle allungava la notte già pigra di Norvegia. Il cielo irrequieto si rigirava tra le coperte dell'aurora boreale. «Ti sposo solo se si ghiaccia il Polo Nord!» Negli occhi di lui l'audacia che riempie come la neve. In un podcast che usa l'immaginario delle favole e il potere salvifico della metafora per raccontare l'economia, abbiamo deciso di cominciare un episodio con una di esse. E non poteva esserci migliore argomento del cambiamento climatico e della sua complessità per allentare l'attenzione e accompagnarne la descrizione con la spinta di una gioiosa iperbole. Già, perché il miglior modo per comprendere il cambiamento climatico e la sua non linearità passa proprio dalla necessità di utilizzare e comprendere il pensiero sistemico. Qui la cosa migliore è addentrarsi nel mondo della dinamica dei sistemi. Pensare per sistemi, appunto, è un modo efficacissimo di cogliere la complessità come cifra del mondo, ma anche come generatrice di opportunità finora inesplorate. Una storia molto famosa e utilissima per cogliere l'intuizione del concetto di sistema è quella dell'elefante e dei sei saggi ciechi. In un villaggio indiano, un giorno giunse un elefante. La particolarità del paese era che tutti gli abitanti erano ciechi. Quando si trattò di riconoscere dunque quale animale avesse appena fatto il suo ingresso tra le mura, vennero portati avanti i sei saggi del Gran Consiglio. Il primo si posizionò davanti all'elefante e, toccandone la proboscide, pensò di trovarsi di fronte un serpente. Il secondo accarezzò il grande orecchio dell'animale e disse che era proprio contento che in città, dove faceva un gran caldo, fosse stato portato un ventaglio. Il terzo scambiò il corpo del pachiderma per un muro, il quarto si aggrappò alla coda come se fosse una corda, il quinto afferrò la zanna e pensò si trattasse di una lancia e l'ultimo, infine, si mise all'ombra della zampa convinto di essere vicino a un albero. Che cosa ci insegna questo piccolo racconto? La storia dell'elefante e dei saggi viene utilizzata in psicologia per spiegare il concetto di gestalt, che semplicemente indica l'idea di come il tutto sia maggiore della somma delle sue parti. Ciò ci avvicina al concetto di sistema, perché quest'ultimo può definirsi come un insieme di elementi interconnessi che condividono un obiettivo o funzione. Gli elementi sono le parti di cui è composto un sistema, nella storia dell'elefante e dei saggi le parti toccate da ogni persona. Nell'apparato digerente, che è un sistema, gli elementi sono i denti, gli enzimi, lo stomaco e gli intestini. In una squadra di calcio gli elementi sono i giocatori, l'allenatore, il campo e la palla. Anche la scuola è un sistema, come lo è una città e come lo è un'azienda. Il sistema scuola è composto dall'edificio, dagli studenti, dai professori, dagli amministratori, della biblioteca, dai libri, dai computer, e capite bene che nella descrizione degli elementi di un sistema si potrebbe scendere quasi all'infinito nei dettagli costitutivi di ogni componente. D'altro canto, spesso i sistemi sono essi stessi comprensivi di altri sistemi. Un proverbio dice che non si può vedere una foresta se si guardano i singoli alberi. Gli elementi da sé sono nudi e soprattutto muti se non si analizzano le interconnessioni. Per trasformare i vari elementi in un sistema, infatti, servono relazioni che li tengano insieme. Nell'esempio della squadra di calcio, le interconnessioni sono le regole del gioco. La tattica scelta dall'allenatore, la comunicazione tra i giocatori, le leggi della fisica capaci di spiegare le traiettorie delle punizioni di Roberto Carlos. Nel caso di una scuola, le interconnessioni includono le regole per l'iscrizione, gli esami e i voti, il budget, il flusso di denaro, il trasferimento di sapere. Le interconnessioni sono fondamentali per accendere e dare vita a un sistema. Non tutto ciò che ci circonda, infatti, è un sistema. I granelli di un sacco di sabbia rovesciati in strada sono degli elementi senza interconnessioni. Quando un essere vivente muore, i suoi organi smettono di funzionare, le sue interconnessioni si spengono. In una parola, quell'essere vivente ha perso la sua sistematicità. Una caratteristica infine fondamentale di ogni sistema è il fatto che abbia un obiettivo o funzione. Una squadra di calcio tipicamente ha l'obiettivo di vincere. La scuola, già lo abbiamo detto, ha la funzione di veicolare e comunicare il sapere. Perché è importante lo studio di un sistema? Pensiamo all'esempio di un politico che annunci di volere destinare miliardi di euro all'ambiente nel suo programma elettorale, ma una volta eletto non rispetti la promessa. Ciò che viene dichiarato non necessariamente diventa un fatto empirico. Gli obiettivi e le funzioni di un sistema si deducono dal suo comportamento. Una volta descritti le caratteristiche base di un sistema, passiamo ai concetti fondamentali che riguardano il suo funzionamento. In particolare, ci concentreremo sulla distinzione tra stock o accumuli e flussi. Lo stock è appunto qualcosa di tangibile o intangibile se si considerano elementi emotivi come la pazienza, che si accumula nel tempo. È un deposito che, come per un conto corrente bancario, può crescere o ridursi. L'immagine più semplice è quella della vasca da bagno. L'acqua che si accumula o si decumula nella vasca rappresenta uno stock alimentato da due flussi. Uno è un flusso in entrata, il rubinetto che potete aprire o chiudere. L'altro è un flusso in uscita, lo scarico, che consente all'acqua di defluire e determina l'abbassamento del livello dell'acqua. Gli stock, come l'acqua nella vasca da bagno, si modificano nel tempo tramite l'azione di più flussi. Potete applicare la logica della vasca da bagno e dunque di un sistema a molteplici situazioni. Il saldo tra nascite e morti, che ha un impatto sullo stock della popolazione. Il denaro, che si accumula nel conto corrente attraverso i flussi dei versamenti e dei prelievi, oltre all'accumulo degli interessi. Lo stock del debito pubblico italiano, pari a 2.300 miliardi di euro circa, che cresce per via degli interessi sul debito e per i deficit operati dai governi, quando spendono più di quanto incassano, come in questo periodo. Oppure, nel nostro caso, a livello di emissioni di anidride carbonica. La CO2 emessa si accumula come acqua nella vasca e rimane in atmosfera per centinaia di anni. Questo vuol dire che se vogliamo facilitare la transizione verso un mondo low carbon, a bassa intensità di carbonio, dobbiamo essere bravi ad aumentare il flusso in uscita dello scarico e magari allo stesso tempo ridurre quello in entrata delle nuove emissioni. Comprendendo la dinamica di stock e flussi che caratterizza un sistema, è possibile dedurre alcuni principi fondamentali. Se la somma di tutti i flussi di ingresso supera la somma di tutti i flussi d'uscita, la quantità d'acqua nella vasca si alza. Se la somma di tutti i flussi d'uscita supera la somma di tutti i flussi d'entrata, la quantità d'acqua si abbassa. Se la somma di tutti i flussi d'uscita eguaglia la somma di tutti i flussi d'entrata, l'acqua rimane a un livello costante mantenendosi in equilibrio dinamico. Il problema è che il nostro cervello è fatto in modo da percepire molto chiaramente i flussi in entrata e gli stock, mentre fa più fatica ad accorgersi dei flussi in uscita. Pensate al vostro conto corrente e all'estratto spese della carta di credito, se volete un'immagine plasticamente drammatica di quanto sto dicendo. La logica sistemica utile per comprendere le interconnessioni non lineari che caratterizzano qualcosa di così complesso come il clima aiuta in positivo anche quando si entra nell'ambito delle possibili soluzioni, per esempio se parliamo di economia circolare. Infatti, se non è difficile intuire come sia possibile mantenere lo stesso livello di crescita per un'economia basata sulle fonti fossili attraverso la scoperta di nuovi giacimenti, meno facile è comprendere che lo stesso risultato si possa raggiungere bruciando meno petrolio. In questo senso, lavorare sull'incremento dell'efficienza energetica può equivalere alla scoperta di nuove risorse. Un altro aspetto del comportamento di un sistema che tuttavia è bene sottolineare concerne un fatto molto semplice. Uno stock ci mette un bel po' di tempo a modificarsi, perché i flussi in entrata e in uscita ci mettono parecchio tempo a fluire. Sottovalutare l'inerzia di un sistema è pericoloso e dall'altro lato ci offre però anche un motivo di speranza proprio con riferimento al problema del global warming. È pericoloso perché ad esempio per ridurre lo stock di emissioni di CO2 non è sufficiente, come già detto, concentrarsi sulla riduzione dei flussi dal rubinetto in entrata. Agire ora è necessario proprio per tenere conto dell'inerzia temporale, del ritardo con cui un sistema reagisce alla variazione dei flussi che lo alimentano. Questo stesso meccanismo ci offre, tuttavia, un motivo di speranza perché ci lascia a disposizione un po' di tempo e un certo spazio di manovra per fare esperimenti e rivedere le linee di condotta che sono meno efficaci per raggiungere l'obiettivo. Al di là dell'inerzia a cui abbiamo appena accennato, può capitare di assistere a una situazione in cui il livello di uno stock si modifichi piuttosto repentinamente. Pensate all'assottigliamento del ghiaccio nella regione artica. Quando ciò avviene, ma anche quando invece il livello di uno stock rimane confinato all'interno di un dato intervallo, indipendentemente da ciò che succede tutto intorno, è probabile che ci sia in ballo un meccanismo di controllo. Questo meccanismo di controllo opera attraverso un circuito di retroazione, feedback loop per gli amici, anche detto ciclo di feedback. Un circuito di retroazione si forma quando i cambiamenti in uno stock influiscono sui flussi d'entrata o d'uscita dello stock stesso, in un ciclo chiuso. Se pensiamo ai nostri risparmi, l'ammontare di denaro in un conto in banca, lo stock, influisce sulla quantità di denaro che entra nel conto corrente sotto forma degli interessi che si accumulano. La stessa cosa vale per il debito pubblico. Per fare un esempio vicino alla nostra vita di tutti i giorni, quando un bevitore di caffè seriale si accorge che ha bisogno di nuove energie e decide di bere un altro caffè per acquistare un po' di carica. Ciascuno di noi nella sua testa ha in mente un certo livello di sforzo necessario per dare il massimo sul lavoro. Per semplificare, la funzione di questo sistema stabile è quella di mantenere, attraverso la somministrazione di caffeina, il livello energetico effettivo il più vicino possibile a quello desiderato. La differenza tra il livello di energia effettivo e quello desiderato è il criterio che guida l'azione e la decisione di prendere un nuovo caffè. Così come tuttavia ci sono sistemi che tendono e cercano la stabilità, ce ne sono altri in cui la dinamica di retroazione porta a rafforzare il meccanismo, portando talvolta a traiettorie esplosive per il relativo stock. Prendiamo il caso del debito pubblico. Se i tassi di interesse pagati sul debito pubblico sono più elevati di quanto l'economia cresce ed è in grado di generare reddito, e se il governo costantemente spende più di quanto ricava, lo stock di debito è destinato ad accumularsi nel tempo senza in alcun modo convergere a un equilibrio stabile. I meccanismi non lineari che stanno alla base dei cambiamenti del clima molto spesso sottendono proprio un meccanismo di retroazione rinforzante. Se lo scioglimento dei ghiacci comporta una riduzione dell'albedo, la capacità cioè della neve e di una superficie bianca di riflettere la radiazione solare, Quest'ultima determina un aumento dell'assorbimento della radiazione solare, con conseguente effetto amplificato sullo scioglimento dei ghiacci. I circuiti viziosi, ma anche quelli virtuosi, possono essere alla base di una crescita esponenziale come di una distruzione a catena. Un'importante proprietà dei meccanismi di feedback rinforzanti è quella di velocizzare il cambiamento in qualsiasi direzione questo venga imposto. Per fare un classico esempio, più conigli ci sono e più conigli saranno in grado di dare alla luce nuovi coniglietti. Più coniglietti ci saranno e maggiori saranno i futuri conigli che potranno dare alla luce ancora altri coniglietti. Questo fu lo schema attraverso il quale il matematico Fibonacci spiegò la dinamica della serie che porta ancora il suo nome. Capire i meccanismi di retroazione è fondamentale se si vuole comprendere la natura della trasformazione da un modello lineare che disperde risorse nell'ambiente a uno circolare che attraverso una regolazione efficiente dei rifiuti porti a una maggiore stabilità del sistema. Pensare per sistemi è utile per cominciare a guardare il mondo attraverso la lente di una maggiore complessità e non cadere nella tentazione della semplificazione. Se qualcuno vi dice che la crescita demografica produce povertà, nella vostra testa potrebbe e dovrebbe scattare la domanda: e la povertà che effetto produrrà sulla crescita demografica? Se una bassa crescita del PIL ha un impatto sul livello del debito pubblico, poi quest'ultimo come agirà sul tasso di crescita dell'economia? La domanda giusta da porsi in molti casi non è che cosa ha causato questo fatto, ma come funziona questo sistema? Ma ora spazio agli esperti che come sempre impreziosiscono gli episodi di Economia Domestica. Il primo è Stefania Migliavacca, docente di Dinamica dei Sistemi ed Economia dell'Energia, già proprio Dinamica dei Sistemi al Master Media e grande esperta di Economia Ambientale e Sostenibilità. Grazie innanzitutto Stefania di aver accettato l'invito. La domanda che vorrei farti è questa: quali sono gli obiettivi da centrare in termini di riduzione di CO2 per l'Unione Europea da qui al 2030? E dove siamo e dove possiamo arrivare?
L'11 dicembre del 2020 i Paesi membri dell'Unione Europea hanno concordato un nuovo, più ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030, pari ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Ma vediamo meglio cosa significa questo obiettivo, perché detto così, isolato dal contesto, ovviamente è poco informativo e non racconta come si è arrivati a questo obiettivo e soprattutto, la cosa più importante, cosa serve per realizzarlo. Tanto per cominciare va detto una cosa, questo obiettivo aggiorna un obiettivo precedente meno ambizioso che era del 40%, sempre al 2030. La differenza tra questi due è non solo nella cifra, ma nel fatto che questo nuovo obiettivo del 55% permette anche di conteggiare le cosiddette emissioni negative, cioè le emissioni che possono essere assorbite ad esempio dalle foreste. Quindi in realtà io non devo raggiungere un obiettivo di riduzione del 55%, ma devo raggiungere un obiettivo di riduzione che al netto poi delle emissioni assorbite dalle cosiddette azioni LULUC, cioè tutte quelle relative all'utilizzo del suolo, arriveranno a contare per il 55%. L'obiettivo del 40%, quello precedente, era invece un obiettivo pulito, quindi che non prendeva in considerazione le emissioni negative. Ma a parte questo innalzamento del livello di ambizione, questo alzare l'asticella da parte dell'Unione Europea è un po' come dire la naturale conseguenza dell'atteggiamento che l'Unione ha sempre avuto rispetto al tema della lotta al cambiamento climatico. Da sempre, sin dalle negoziazioni del protocollo di Kyoto, l'Europa è stata pioniera e molto decisa nel mostrarsi in prima linea su questi temi e qui ancora una volta mostra di voler portare avanti questo ruolo che si è guadagnata sulla scena internazionale. Va detto però che secondo le stime, per centrare il cosiddetto obiettivo dell'accordo di Parigi, cioè quello di mantenere l'incremento delle temperature mondiali medie al di sotto dei 2 gradi centigradi, ancora meglio sarebbe 1,5 gradi, gli studiosi dicono che la riduzione per l'Unione Europea dovrebbe essere almeno del 65%, quindi in realtà questo 55% non sarebbe ancora sufficiente. Va detto però che l'obiettivo di Parigi ha un orizzonte molto più lungo e questo europeo è un cosiddetto obiettivo intermedio, stiamo parlando del 2030, mentre sappiamo tutti che poi al 2050 la grande sfida europea è quella della neutralità carbonica. Quindi tutto sommato le due cose potrebbero anche essere coerenti tra di loro. Un altro elemento che volevo sottolineare è che proprio a giugno di quest'anno, 2021, l'Europa pubblicherà un documento molto importante, un pacchetto di misure chiamato Fit for 55, cioè pensato per il 55, in cui darà proprio le indicazioni operative di come raggiungere questa riduzione del 55%. E questo sarà, come dire, un banco di prova molto importante, perché quando si parla di impegni per il clima, molto spesso ci si lamenta del fatto che sono roboanti dichiarazioni che poi però a cui non fanno seguito delle misure concrete. Quindi questo pacchetto legislativo atteso per il giugno 2021 suscita aspettative molto elevate, perché è il momento di mettere a terra tutte queste dichiarazioni, perché è vero che abbiamo davanti ancora 10 anni, però è anche vero che la sfida è di alto livello. Come siamo messi, cioè a che punto siamo finora, come ci siamo comportati noi paesi membri dell'Unione Europea? Beh, i dati sono abbastanza incoraggianti, perché nel 2019 rispetto ai livelli di emissione del 1990 l'Europa era circa intorno al 25% di riduzione, quindi diciamo quasi a metà strada rispetto a questo obiettivo al 2030. Nel 2020, e qui stiamo ancora parlando di stime perché i dati ufficiali non sono ancora disponibili, anche come effetto della pandemia, a quanto pare le emissioni complessive dovrebbero essersi ridotte del 35% rispetto ai livelli del 90. Quindi tutto sommato in questi 10 anni che ci separano dal 2030 c'è ancora qualcosa da fare, però l'Europa sembrerebbe, come si dice in gergo, on track, cioè sembrerebbe proprio sulla strada giusta. Una cosa che vorrei sottolineare è che ovviamente le emissioni dell'Unione Europea rispetto al quadro globale contano per circa il 10%, che non è ovviamente un ruolo di primo piano nel panorama globale. Quindi spesso si sente dire, si legge in alcuni articoli, sì, va bene, l'Europa si impegna così tanto, però in realtà non pesa così tanto in termini di emissioni globali. Questo è vero, perché guardando i numeri ovviamente è innegabile. Però quello che è importante quando parliamo di dichiarazioni politiche in tema ambientale è anche l'effetto traino che queste dichiarazioni, che questi impegni hanno. Quindi è vero che forse le emissioni dell'Unione Europea non sono così, diciamo, la parte preponderante delle emissioni globali, però è vero che questo suo ruolo, sempre in prima linea, sempre molto deciso su questi temi, ha un po' contagiato anche gli altri attori del mercato. Mi viene da pensare ad esempio all'impegno per la neutralità carbonica, perché negli ultimi 2 o 3 anni effettivamente si sono moltiplicate le dichiarazioni di questo tipo da parte di compagnie, da parte di compagnie private, da parte di stati sovrani, e non ultimo e abbastanza sorprendente la dichiarazione della Cina, che ha dichiarato di voler raggiungere la neutralità carbonica al 2060, e loro sì che sono il primo emettitore di gas serra al mondo. Quindi è ovvio che c'è un effetto contagio positivo di questo genere di dichiarazioni e politiche ambientali. Anche il nuovo corso negli Stati Uniti con la presidenza Biden apre come dire uno spiraglio di ottimismo da questo punto di vista. Quindi ovviamente siamo tutti in attesa di vedere quali saranno le mosse della nuova amministrazione americana su questo fronte, e siamo ottimisti da questo punto di vista. Quindi, concludendo, Luciano, io penso che questo obiettivo al 2030 di una riduzione del 55% delle emissioni sia a portata di mano per l'Unione Europea. Molto importante sarà sicuramente mettere a terra in modo concreto, con delle misure concrete, soprattutto con investimenti concreti, questo obiettivo, perché ovviamente qui non abbiamo spazio di approfondire il tema degli investimenti, ma le stime su quanto serve per raggiungere questo obiettivo si sprecano e sono numerose, quindi questo sarebbe un altro tema ancora da approfondire. Quello che è importante quindi non è tanto di quanto questo obiettivo farà scendere le emissioni globali, perché di nuovo l'Europa forse non ha un ruolo così rilevante nello scenario globale in termini di emissioni, ma proprio l'effetto contagio positivo che può generare su altri paesi e altri strumenti di politica. Abbiamo citato l'esempio della Cina, siamo molto fiduciosi su quello che succederà negli Stati Uniti. Speriamo davvero, come messaggio, ultimo messaggio, che si faccia presto, perché uno dei temi cruciali è questa transizione energetica, che sicuramente in corso sarà abbastanza veloce per proteggerci dagli effetti più devastanti del climate change. Quindi, ok, questa riduzione al 2030, la neutralità carbonica al 2050, ma saremo abbastanza veloci per mettere in campo tutto quello che serve per proteggerci dalle conseguenze più negative del climate change? Speriamo proprio di sì.
Grazie a Stefania per il preziosissimo contributo, e arriviamo al secondo ospite, che è Alessandro Lanza, direttore della Fondazione Mattei e insegnante di Energy and Environmental Policy all'Università LUISS. Grazie anche ad Alessandro per aver accettato l'invito. La domanda che ti faccio è questa: il Next Generation EU e il Green New Deal sono strumenti adeguati agli obiettivi da raggiungere in termini di riduzione di emissioni CO2 oppure no? E in che cosa consistono?
Pochi minuti per cercare di dare una risposta molto complicata su un tema complesso. Sicuramente l'Unione Europea sta cercando di mettere in pista tutta una serie di strumenti che vanno nella direzione di un aiuto, sostegno alla cosiddetta transizione ecologica. La transizione ecologica, che altro non è che una transizione di tipo energetico, e cioè, per dirla in maniera ancora più semplice, dobbiamo cercare il modo di ridurre le emissioni di CO2. Naturalmente ridurre le emissioni di CO2 di per sé vuol dire non basta, nel senso che bisogna meglio qualificare. Allora diciamo che uno dovrebbe ridurre le emissioni di CO2 per pro capite o per unità di prodotto o per produzione industriale. Insomma, la questione andrebbe meglio definita. E così devo dire che tutte le volte che sento parlare di transizione energetica un po' soffro, perché ho l'idea chiara e precisa che nessuno sa esattamente di che cosa stiamo parlando. Diversi studiosi, diciamo, ci hanno indicato la strada. La transizione energetica è una questione molto complessa, ci vuole moltissimo tempo e ha alcune caratteristiche peculiari. Bisogna capire se queste caratteristiche, che sono riconoscibili in ciò che è accaduto nel tempo, si possono in qualche misura rivedere in quello che sta succedendo adesso, o per meglio dire se le politiche che stiamo identificando, che l'Unione Europea ha identificato, ci portano, diciamo, in quella direzione. Allora, per semplificare, dicendo la prima è forse l'ultima transizione ecologica ed energetica, e le due cose andrebbe anche qui discusso. Certamente quando milioni di anni fa l'uomo è riuscito a controllare il fuoco, quella è stata una transizione energetica di grandissimo livello. Primo, perché siamo stati gli unici a essere stati in grado di farlo, ci ha dato un vantaggio comparato. L'uomo ha cominciato a mangiare cibi cotti, a malarsi di meno, a riscaldarsi nelle giornate fredde e anche a poter forgiare le punte delle frecce, col quale è diventato da raccoglitore a cacciatore. È stata una transizione ecologica ed energetica, e certamente ha implicato un diverso uso del territorio, un diverso senso della nostra presenza. Ora, non voglio ricostruire tutta la storia di tutte le transizioni energetiche, che peraltro non sono centinaia, se ne possono segnalare alcune fondamentali. L'ultima, se volete, nel momento in cui una tecnologia nuova, cioè il motore, diciamo, a combustione interna, ha incontrato il desiderio di mobilità, diciamo prima parte del Novecento, il desiderio di mobilità individuale, e insieme ha incontrato una fonte di energia che esisteva, ma in assenza di motore a combustione interna praticamente non esisteva, e cioè il petrolio. Ora, una tecnologia, una transizione ha un senso preciso: ci va una nuova fonte di energia, e per nuova intendo dire non necessariamente scoperta, ma nel caso del petrolio o nel caso del carbone, la transizione, l'energia esisteva ovviamente, però non era stata utilizzata nel modo in cui è stata utilizzata, ed una nuova tecnologia. Nuova tecnologia, in questo caso il motore a combustione interna. Quindi queste due componenti, cioè una fonte di energia nuova e una nuova tecnologia, hanno portato a un deciso incremento di produttività, un aumento, diciamo così, generalizzato del reddito pro capite globalmente. Ed è stata, vorrei dire, forse l'ultima o se preferite la penultima. Ora, la domanda che ci possiamo porre, che mi pare una domanda rilevante, è: tutto quello che l'Unione Europea ha messo in pista, quello che l'Unione Europea si aspetta che i paesi europei facciano con l'aiuto di tante risorse, va in quella direzione? Cioè, noi abbiamo nelle mire, o abbiamo, diciamo, nel nostro mirino una nuova fonte d'energia, una nuova tecnologia? La risposta, a mio parere, è no, in entrambi i casi. Non abbiamo una fonte d'energia, l'idrogeno, e qui non starò a perdere tempo su questa storia che non è una fonte ma è un vettore, ma insomma l'idrogeno non è certamente, diciamo, nuovo nel nostro panorama, lo conosciamo da sempre. Jules Verne, o Giulio Verne come l'avevamo ormai noi battezzato, tanta la nostra familiarità, ha scritto pagine sulla questione, leggere Dalla Terra alla Luna o anche Viaggio al Centro della Terra, in cui preconizza l'utilizzo dell'idrogeno. Si sapeva, erano alimentati ad idrogeno liquido i razzi del Saturno 5 che portavano l'Apollo. Poi ogni tanto succedevano, diciamo, poi avevano questa brutta abitudine di esplodere ogni tanto. Cioè, insomma, voglio dire, l'idrogeno lo conosciamo da tanto tempo, quindi non direi che è nuovo, diciamo così. E non vedo nemmeno dietro l'angolo, diciamo, una tecnologia nuova. Per dire una tecnologia nuova intendo dire una tecnologia tanto rivoluzionaria quanto è stata la tecnologia del motore a combustione interna, o prima ancora il motore a vapore. Quindi serve l'idrogeno, potrebbe servire ancora, secondo me c'è molta confusione. Se guardate i dati, diciamo, anche solamente relativi all'Italia, la quota di consumi che andrebbero coperti, per dire, al 2030 sono talmente risibili che non mi pare che sia una tecnologia particolarmente rivoluzionaria. Quindi è possibile che si vada verso un cambiamento di paradigma relativo alla definizione che ci siamo dati e gli storici danno di transizione energetica, e quindi le cose saranno diverse. Il punto è come possiamo fare a introdurre nuove tecnologie, e sicuramente le risorse che, diciamo, le varie filoni di fondi dell'Unione Europea ci possono aiutare in questo senso. Però, diciamo così, la questione della transizione deve essere meglio definita. Non che ci interessi da un punto, cioè può interessare, diciamo, i professori, gli studiosi, dare delle definizioni, no? Non che questo sia rilevante per il dibattito, però serve a capire che forse la strada è lunga e che non bastano, e questo è il punto che volevo fare, non bastano i quattrini se non ci sono, diciamo, cambiamenti tecnologici importanti, se non mettiamo in fila tutta una serie di questioni che al momento mi sembrano ancora in via di definizione. Ora, il piano italiano deve essere presentato, non dico ripresentato, perché la prima versione era totalmente illeggibile. Quindi noi ci fidiamo, insomma, di Mario Draghi e del suo governo, cerchiamo di costruire un documento che abbia un inizio, una fine, un senso, punti, diciamo, metta giù alcune fiche su alcuni problemi rilevanti dal punto di vista dell'energia, ci lasci proprio stare, lasci che il mercato faccia il proprio mestiere, non si metta lì a scegliere se la soluzione migliore dell'idrogeno verde, bianco, giallo, blu, faccia fare al mercato, che il mercato fa bene come fa, sta tranquillo, non sia il governo a dover scegliere quale tipo di tecnologia utilizzare. Vale per l'idrogeno, ma vale per qualunque altra questione. E insomma, speriamo che questi soldi, queste risorse arrivino presto, vengano utilizzate al meglio. Ci sono diverse cose che si possono fare, ma qua mi ci vorrebbero un'altra lezione intera per spiegarle. Comunque, spero di aver dato il mio contributo e ti ringrazio.
Grazie anche ad Alessandro Lanza per questa risposta esaustiva. Ebbene sì, amici di storielibere.fm, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo episodio di Favolosa Economia Speciale Economia Domestica. Io vi auguro ogni bene, grazie come sempre per l'attenzione e viva storielibere.fm!